Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 9, i versetti dal 2 al 10. Marco 9, dal versetto 2 al versetto 10. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte e fu trasfigurato in loro presenza. Le sue vesti divennero sfolgoranti, candidissime, di un tal candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: Rabbì, è bello stare qua. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Infatti non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. Poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra, e dalla nuvola una voce: Questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. E a un tratto, guardatisi attorno, non videro più nessuno con loro, se non Gesù solo. Poi, mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dai morti. Abbiamo appena cantato nell'inno che ha preceduto la preghiera: nascose in sé l'eterna sua gloria e sua grandezza, né forma né bellezza al mondo altier mostrò. Questa è una parafrasi di alcune parole tratte dal capitolo 53 di Isaia. E infatti è descritto in forma poetica il modo in cui il Signore Gesù apparve in questo mondo. Apparve agli uomini in questo mondo senza mostrare la sua bellezza, la sua gloria, la sua grandezza, nascondendo nel suo corpo di carne la sua eternità e la sua divinità. Infatti, cosa aveva di speciale nella sua forma esteriore il bambino deposto nella mangiatoia di Betlemme? Oppure il giovane Gesù adolescente che discute con i dottori nel tempio? Cosa potevano cogliere gli occhi umani nel vederlo lavorare nella bottega del falegname Giuseppe di Nazareth o mentre camminava per le vie di Nazareth? Nulla, nulla nel suo aspetto esteriore, nulla nel suo modo di vestire faceva trasparire l'unicità e la grande dignità di colui che era stato scelto per essere il Salvatore del mondo. Davvero? Gesù, divenendo simile agli uomini, fu trovato esteriormente come un uomo. Eppure ciò che accadde sul monte della Trasfigurazione, il passo che abbiamo appena letto, è non solo memorabile, ma anche illuminante, anche utile per comprendere meglio chi sia Gesù e chi siamo noi che lo contempliamo. Questo passo, visto alla luce della grande storia della redenzione visto alla luce di tutto il Nuovo Testamento, assume per noi anche un significato molto importante per valutare la rivelazione divina e anche la nostra personale esperienza con Dio, con Cristo. Questo è uno di quei pochi episodi nella storia di Gesù narrata nei Vangeli, di cui troviamo non solo la narrazione dei fatti, con una dettagliata descrizione degli eventi e anche della reazione a caldo dei discepoli, ma è uno di quei fatti di cui abbiamo poi una riflessione matura. Infatti, più avanti, in altri due scritti, nel Vangelo di Giovanni e poi in una delle epistole di Pietro, nella seconda epistola in particolare, troviamo un riferimento, dei riferimenti proprio a questo episodio. Ed è proprio così che questa mattina voglio considerare. Prima di tutto vedremo cosa accadde quel giorno, quella sera, sul Monte della Trasfigurazione. E vedremo anche le reazioni che i discepoli che erano con Gesù ebbero a caldo, che vengono descritte. E poi considereremo anche qualcosa dalla riflessione matura di Giovanni e di Pietro sullo stesso evento. Che cosa accadde quel giorno sul Monte della Trasfigurazione? Abbiamo già considerato il viaggio, il tempo, il luogo e anche le persone coinvolte in questo importante evento. Ma leggiamo un po' la cronaca. Dalla cronaca sappiamo che Gesù stava pregando e che i discepoli stavano dormendo. Questo è quello che, diciamo, l'antefatto. Gesù prega e i discepoli dormono. Leggiamo dal capitolo 9 del Vangelo di Luca, versetto 39, è scritto che Gesù pregava, andò sul monte e mentre pregava, scusate, sì, 38, c'è un errore, 29, mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Marco non ci dice cosa stava facendo Gesù, ma sicuramente lo impariamo dal Vangelo di Luca. Perché Gesù pregava? Noi non lo sappiamo. Pregava sicuramente nella sua normale vita di preghiera, ma comprendiamo anche che questa si trattava di una preghiera speciale, perché avevano camminato per 6 giorni o diciamo per un lungo tempo per recarsi proprio in questo luogo. E certamente Gesù sapeva esattamente cosa stava per accadere. Possiamo immaginare anche che Gesù pregasse perché i suoi discepoli erano turbati dalle cose che aveva appena rivelato loro, la sua reiezione da parte di Gerusalemme, e che doveva essere respinto e ucciso. E abbiamo detto, sempre Luca ce lo dice dal versetto 32, che Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno, e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Quindi comprendiamo perché vi dicevo che erano stanchi, molto probabilmente era notte. E Gesù pregava, i suoi discepoli dormivano, e mentre in questa scena del tutto usuale, chissà quante volte Gesù pregava, loro dormivano, ecco, accade qualcosa di soprannaturale, c'è una intrusione del soprannaturale. Infatti si manifesta in modo inatteso, perlomeno per i discepoli, il divino. Improvvisamente il racconto diventa saturo di manifestazioni soprannaturali. Prima di tutto c'è questa trasformazione, questa metamorfosi, è proprio questa la parola che troviamo nel greco, questo cambiamento della forma esteriore di Gesù, e anche la descrizione delle sue vesti come brillanti, bianchissime, e questo fulgore, questo biancore delle vesti ci parla della dignità, della gloria, della purezza del Signore Gesù Cristo, una manifestazione visibile della sua maestà. Infatti in Seconda Pietro leggiamo che Pietro descrive questo evento come, ecco, la sua testimonianza di aver visto la maestà di Gesù. Noi siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Quando il padre disse: questo è il mio diletto figliuolo, letto da Seconda Pietro 1,16. Poi, mentre accadono queste cose, i discepoli si rendono conto che appaiono due esseri gloriosi: Elia, rappresentante dei profeti, Mosè, che certamente rappresentava la legge, e conversano con Gesù. Insomma, appaiono in modo tale che i discepoli non pensano neanche un istante che si trattava di qualcosa di irreale, di un sogno o di evanescente. Videro tutto questo così reale che Pietro disse: facciamo qui tre tende, facciamo dei luoghi affinché tu, Elia, Mosè possiate stare. Ebbero in pratica la consapevolezza e la comprensione che si trattava di una realtà reale, insomma era qualcosa di vero, di tangibile, non era un sogno, non era una visione evanescente. E poi in tutto questo, immaginatevi, come se non bastasse questa trasformazione dinanzi ai loro occhi di Gesù, questa luce, questo candore del volto di Cristo e delle sue vesti, l'apparizione di Elia, di Mosè, come se tutto questo non bastasse, ancora un'altra manifestazione incredibile, stranissima, una nuvola della quale avevano sentito e letto magari nell'Antico Testamento, una nuvola che appare, una voce, la testimonianza divina: questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. E ancora una volta tutto ciò rese ancora più solenne, reale, tremendo quel luogo. Chi è Gesù? Ecco, quella voce dal cielo, la voce del Padre, afferma chi era quello che loro chiamavano maestro, colui che poco prima Pietro aveva detto che era il Cristo, è il figlio di Dio, il Padre stesso testimonia di lui. Egli è il figlio di Dio, è l'oggetto del massimo compiacimento del Padre, in lui io mi sono compiaciuto. Ed è colui che deve essere ascoltato. E questa mattina non c'è una manifestazione soprannaturale esteriore come quella che ci fu su quel monte. Non c'è un essere soprannaturale trasfigurato dinanzi a voi, c'è un uomo che vi sta parlando, e le sue vesti non sono risplendenti come quelle di Gesù. Non c'è Elia e Mosè fisicamente presenti, non c'è la nuvola splendente, ma credetemi, c'è la medesima testimonianza. Abbiamo la testimonianza di Pietro, abbiamo la testimonianza di Giovanni, che furono lì presenti, che udirono. Abbiamo la testimonianza di Dio stesso. Dio è immutabile. Dio non cambia idea. E se 2000 anni fa in quel monte da qualche, si trova da qualche parte a migliaia e migliaia di chilometri da qui, disse queste cose intorno a Gesù, noi possiamo essere certi che le dice anche questa mattina. Chi è Gesù? Se qualcuno di voi si sta facendo questa domanda, Gesù è il Figlio di Dio. Gesù è l'oggetto del compiacimento pieno da parte del Padre, colui del quale Dio testimonia. E Gesù è colui che dobbiamo ascoltare. Questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. E io vi dico da parte di Dio, che voi sentite queste parole dalla mia bocca, sentite il suono di queste parole dalla mia bocca, ma non sono io a pronunciarle. Le mie corde vocali vibrano, il fiato esce dai miei polmoni e voi sentite questo suono che vi viene portato dalla, mediante delle onde che attraversano l'aria, ma credetemi, il contenuto di queste parole viene direttamente da Dio. E se disprezzate questa voce, queste parole, non state disprezzando le mie parole, state disprezzando la testimonianza stessa di Dio. Tutta la parola, tutta la Bibbia è parola di Dio. Ma qui abbiamo la voce diretta di Dio che testimonia di Gesù Cristo. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Ascoltate Cristo. Ascoltate Cristo, ubbidite a Gesù, amate Cristo, seguitelo, abbandonate i vostri peccati per farlo, a qualunque costo. Non ve lo sto chiedendo io, è un ordine da parte di Dio. Questo è quello che accadde. Ma non si ferma qui il racconto, c'è una ulteriore descrizione degli eventi. Improvvisamente cessò tutto. Al versetto 8 del Vangelo di Marco, capitolo 9, leggiamo a un tratto, vedete, Marco utilizza spesso questo avverbio, improvvisamente, subito, a un tratto. A un tratto, guardatisi attorno, non videro più nessuno con loro, se non Gesù solo. Mi sono soffermato molto su questa... Che cosa significa tutto questo? Ecco, tutto svanì improvvisamente. E i discepoli si ritrovarono nuovamente nella dimensione abituale, con Gesù soltanto, ovvero erano soli con Gesù. Fu come se la finestra che era stata aperta loro per vedere un altro mondo, un'altra dimensione, a un certo punto si chiude e lo splendore del mondo invisibile è improvvisamente e repentinamente ritirato, facendoli ripiombare nelle ombre, nelle tenebre, nelle quali avevano sempre vissuto. E questo è una descrizione molto drammatica, no? E tutto ciò aggiunse drammaticità a questo evento. Immaginatevi questi discepoli stanchi e assonnati che si svegliano e si vedono accecati da questa luce, riescono a comprendere a malapena di che cosa si tratta, vedono e discernono Mosè, Elia, sentono che Gesù parlano, rimangono stupefatti davanti a questa visione, poi una nuvola, lo splendore aumenta ancora di più, Dio stesso parla e poi a un certo punto tutto si chiude. È una descrizione molto drammatica di questo evento. E che cosa produce tutto questo? Come tutti i drammi, produce una grande reazione emotiva. Una grande reazione emotiva. nei discepoli. E infatti guardate come vengono descritte qui le emozioni dei discepoli. Prima di tutto ci viene descritto il senso di compiacimento dei discepoli. Pietro, la prima cosa che gli viene da dire è bello stare qua. Ah, questo è un posto meraviglioso. È bello stare qua. Versetto 5. Ma contemporaneamente a questo senso di compiacimento c'è un altro sentimento, un senso di confusione. Infatti la prima parte del versetto 6 dice, è scritto, non sapeva che cosa dire. È bello stare qua, però non sapeva che cosa dire. Cioè, questa era la prima cosa che gli è venuta in mente, ma non sapeva esattamente che cosa avrebbe dovuto dire. E poi la seconda parte del versetto 6 ci descrive un altro sentimento, un'altra emozione provata dai discepoli, ed è lo spavento, la paura, perché erano stati presi da spavento. Se poi cerchiamo di capire meglio e ci rivolgiamo a un altro cronista, a Matteo, che al capitolo 17, dove racconta lo stesso episodio, dice qualcos'altro, comprendiamo che questo spavento diventa anche qualcosa di più. Versetto 17, Matteo capitolo 17, il versetto è il versetto 6. I discepoli, dopo aver udito, Matteo ci dice, dopo aver udito la voce di Dio che dice questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Qui c'è anche un altro aggettivo, non è più lo spavento, ma è una grande paura, un grande timore. Paura, la parola è la stessa, timore, spavento, in greco questa differenza non c'è che abbiamo in italiano. E poi troviamo anche qualcos'altro, troviamo anche una consolazione, perché Gesù non li lascia in questa paura, ma li toccò, sempre Matteo lo dice, e disse alzatevi, non temete. Quindi comprendiamo che il grande spavento divenne un senso di consolazione, di conforto, perché furono rassicurati da Gesù, ma non finisce qui, perché Gesù, dopo averli confortati, gli dice certe cose che non capiscono, e quindi c'è un altro sentimento, che è quello del dubbio e della confusione. Ancora una volta, versetti 9 e 10 dello stesso capitolo 9 dice che mentre scendevano dal monte egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti, ed essi tennero per sé la cosa domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dai morti. Vedete, ancora una volta Marco ci fa entrare nella mente, nei sentimenti dei discepoli. Che vuol dire questa cosa? Risuscitare dai morti. Non capivano, erano confusi. Ma c'è ancora qualcos'altro, se facciamo attenzione. Gesù, abbiamo visto, gli dà dei comandamenti e loro ubbidiscono. Infatti è scritto che loro tennero per sé la cosa. Ora, vedete come possiamo intendere questa oscillazione di sentimenti, di reazioni alle cose accadute. Le voglio ricapitolare velocemente: compiacimento, confusione, paura, grande timore, sollievo, confusione, dubbio, ubbidienza. Cioè tutte queste cose accaddero in questo breve tempo. Come possiamo conciliare? Queste sono le domande che io pongo a me stesso quando leggo la scrittura, e facciamo bene a porre delle domande a noi stessi. Come posso conciliare la visione con la confusione? Cioè, se Dio mi dà una visione, lo dà per farmi capire qualche cosa, non per mettermi in confusione, o no? Come posso conciliare la rivelazione? Gesù dice loro, ecco, queste cose qui non le dite fino a quando io non risusciterò dai morti. Questa è una rivelazione, Gesù sta parlando loro della risurrezione, l'aveva già detto prima, ma glielo ripete. E come possiamo conciliare la rivelazione con l'incapacità di comprendere? Insomma, quando Dio mi parla, io dovrebbe parlarmi affinché io creda, non affinché io dubiti. Quando Dio mi dice qualche cosa, me lo dovrebbe dire affinché io esca fuori dalla confusione, io comprenda, insomma. Come le possiamo conciliare queste cose? Ora, la risposta è semplice, non abbiamo niente da conciliare. Perché chiunque abbia avuto un briciolo di esperienza spirituale, e io uso questa parola, sana esperienza spirituale, chi abbia veramente incontrato Cristo, la realtà di Dio, sa molto bene che raramente al principio tutte le cose che ci accadono riusciamo a comprenderle e a metterle in un sistema coerente. Quando Dio si intromette, viene nella nostra vita, l'infinita distanza che c'è tra Dio e la sua creatura fa sì che quando siamo posti a faccia con la sua realtà, noi, è inevitabile, vediamo questa realtà allo stesso tempo come meravigliosamente bella, ma anche tremendamente terribile. Chiunque ha incontrato Dio ha avuto l'esperienza di una realtà, di un essere meraviglioso, ma allo stesso tempo pauroso. Perché dico questo? Perché incontrare Dio e conoscere Dio suscita in noi quello che la Scrittura chiama il timore di Dio, che è proprio questo sentimento. Da una parte ci attira a sé e dall'altra parte ci sentiamo l'impulso di fuggire da Lui. Questa è l'esperienza del timore di Dio. Che cos'è il timore di Dio? Il timore di Dio è la corretta, sana reazione della nostra mente, del nostro spirito, alla presenza di Dio quando abbiamo una chiara percezione della sua maestà e santità. Il timore di Dio è un senso di disagio, un senso di apprensione che produce in un alto grado l'esercizio della riverenza, dell'onore, dell'adorazione a Dio soltanto, unito alla determinazione, alla disponibilità di fare ciò che Egli ci richiede nella sua santa legge. È una lunga definizione questa, ma cercherò di spiegarvela, illustrandola. E io credo che non dobbiamo spendere molto tempo per farvi comprendere come quando si incontra Dio, da una parte abbiamo questa apprensione, dall'altra parte il desiderio di gettarci a faccia a terra dinanzi a Lui per adorarlo e volere stare con Lui. Pensiamo a Mosè, quando incontra Dio nel pruno ardente. Mosè da una parte ha questo senso di attrazione, vede quella grande visione. Esodo capitolo 3 viene descritto, vuole andare a vedere di che si tratta, ma più si avvicina più si rende conto che il luogo è terribile. E il Signore vide che si era mosso per andare a vedere, allora Dio lo chiamò in mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi Dio si rivela, dice: io sono il Dio d'Abramo, di Isacco e il Dio di Giacobbe. Che cosa accade? Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. E vedete, questo è il timore di Dio. Da una parte ci sentiamo attratti, dall'altra parte scopriamo che la realtà di Dio è grande, è tremenda. La stessa cosa accadde a Giacobbe. Quando, vi ricordate la grande visione che ebbe della scala con gli angeli che salivano e scendevano? Egli vide e gli scappava da casa sua, aveva offeso e ingannato suo padre, suo fratello. Quale fu il commento di Giacobbe che fugge dopo la rivelazione da parte di Dio? Semplice parola: quanto è terribile questo luogo. Questa è la casa di Dio e la porta del cielo. Il luogo dove Dio si manifesta è un luogo terribile. Pensiamo a Isaia, che vede Dio, e quando lo vede è colto dal senso del disagio. Povero me, io sono un uomo dalle labbra impure che abita in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e gli occhi miei hanno visto il Re, il Signore degli eserciti, Isaia capitolo 6. La bellezza e la gloria della visione di Dio si accompagna al senso della propria indegnità, che crea apprensione e paura. Ma probabilmente potremmo menzionare tanti altri profeti, potremmo mostrare anche dalla vita di Giobbe, per esempio, un altro meraviglioso esempio del modo in cui il Dio opera. Ma vi ricordate che cosa accade quando il Signore chiama i primi discepoli e chiama Pietro? L'episodio della cosiddetta pesca miracolosa. Quando Pietro si rende conto di chi è colui che è sulla sua barca, e gettandosi ai suoi piedi e abbracciando le sue ginocchia, possiamo dire, disse: dipartiti da me, che sono un uomo peccatore. Vedete questi due movimenti? Da una parte la coscienza e la consapevolezza che non si può stare alla presenza di questo grande Dio, ma dall'altra parte il grande desiderio, il grande impulso di gettarcisi ai suoi piedi e stare con lui. Ecco l'esperienza spirituale. Che cosa produce? Produce questo sentimento, la consapevolezza di chi è Dio e di noi stessi, di chi siamo noi stessi, ci impaurisce e ci attira, ma poi produce qualcosa di più che noi vediamo e abbiamo visto nel nostro passo. Gesù ordina loro di fare qualcosa e loro ubbidiscono. Questa è la vera esperienza spirituale. Vediamo Dio, vediamo noi stessi, il nostro cuore viene scosso, una quantità di sentimenti incoerenti, diversi, si agitano dentro di noi, ma ci portano ad adorare Dio riconoscendo la sua maestà e ad ascoltare la sua voce, e soprattutto, questo è il risultato, ad ubbidire a Lui. Questo è quanto accadde lì. Qual è, velocemente, la riflessione matura da parte di Giovanni e da parte di Pietro? Ecco, Giovanni parla di questo episodio, anche se ne parla almeno in due punti, in modo, diciamo, indiretto, ma noi possiamo leggere sicuramente e comprendere che si riferiva proprio a questa grande visione. Nel Vangelo di Giovanni, scritto nell'ultima decade del primo secolo, l'Apostolo al versetto 14 del capitolo 1 dice che la parola è diventata carne ed ha abitato un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. E poi ricorderete anche nella sua prima lettera, la prima epistola di Giovanni, come inizia Giovanni: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre, col Figlio suo, Gesù Cristo, eccetera. Vedete, queste cose, la gloria, la luce, i riferimenti alla fisicità, alla manifestazione più ampia del Figlio di Dio, qui Giovanni ci fa comprendere che vide, udì e ci ha trasmesso queste cose affinché noi crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiamo vita nel suo nome. Ma sicuramente è Pietro colui che fa diretto riferimento a questo episodio. Seconda Pietro, versetti 16 a 19 del primo capitolo. Pietro dice: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, testimoni oculari della sua maestà. E poi ci spiega a cosa si sta riferendo. Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questi è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Che cosa? Questa è la riflessione a freddo, possiamo dire, di Pietro. E che cosa ci dice Pietro di quella, di quell'episodio che è stato così forte, emotivo, no? Emotivamente coinvolgente, del quale abbiamo letto. Pietro ci dice di questo episodio, ci racconta questo episodio probabilmente principalmente per tre ragioni. Prima di tutto per affermare la sua autorevolezza di apostolo. Pietro ci dice: io queste cose che vi ho dette non le ho sentite dire, sono stato lì, ero lì, testimone oculare, l'ho visto, ho sentito Dio parlare, e Dio parlare non a me direttamente, ma testimoniare di Cristo. Fate bene ad ascoltare a Cristo. E fate bene ad ascoltare anche me, perché io ho visto e ho udito. La seconda ragione per proclamare quale sia stata la testimonianza del Padre riguardo al Figlio, come ciò abbia attribuito a Gesù gloria e onore. Dio dà gloria e onore a Cristo. Diteglielo ai testimoni di Geova, per cortesia, che dicono che Gesù è un Dio minore. Dio Padre dà gloria e onore a Cristo. E ditelo a voi stessi, quando siete in qualunque stato d'animo e vi sentite così incapaci di pregare, di adorare Dio, di ringraziarlo. Dio Padre dà gloria e onore al Figlio. E se Dio dà gloria e onore al Figlio, come lo fa? Proclamando che Egli è il suo Figlio nel quale si è compiaciuto. Noi Chi siamo noi da fare di meno? Diamo gloria e onore a Cristo, riconoscendo chi Egli è e proclamandolo apertamente. Il miglior modo di glorificare Cristo è testimoniare di Cristo con la nostra vita e con le nostre parole. In terzo luogo, è una cosa interessante questa. Pietro ci parla di questa esperienza per collegare questa sua esperienza con le scritture dell'Antico Testamento, dichiarando che la parola profetica di Dio è più ferma per lui e per noi dell'esperienza fatta sul monte della Trasfigurazione. Avete visto che cosa dice? Io ero là, ho sentito Dio che diceva del figlio, Dio Padre che diceva del figlio, questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. E noi siamo testimoni oculari, però ancora più che questo, ancora più che la mia stessa esperienza, credetemi, io ero là e non sono un pazzo, l'ho visto e l'ho sentito, ma ancora più importante della mia esperienza di apostolo, che non è stata la mia sola esperienza perché ce n'erano almeno altri due con me, ancora più importante della mia esperienza c'è la parola profetica, più ferma. A quella farete bene a prestare attenzione. Poi fa quella meravigliosa affermazione sull'ispirazione della scrittura. Queste sono cose importanti. Sono cose importanti per noi, prima di tutto per chi non è ancora un credente o perché chi non confessa ancora apertamente Cristo. Ma chi ti credi di essere? Se Dio ha impegnato il suo onore e ha detto del Figlio, che ha dato onore e gloria al Figlio e con la sua parola ha impegnato se stesso per testimoniare apertamente che Egli è il suo Figlio, l'oggetto del suo compiacimento, colui che è degno di essere ascoltato. Chi sei tu per rifiutare di fare la stessa cosa? Credi di essere migliore di Dio? Confessa Cristo. Confessare Cristo significa omologare Cristo, dire la stessa cosa di Cristo, di ciò che Dio Padre dice. E cos'è il battesimo? Se non una confessione pubblica. Anch'io mi unisco alla voce di Dio. Anch'io mi unisco alla voce degli apostoli. Anch'io mi unisco alla voce di questa Chiesa, anch'io mi unisco alla voce di tutti i santi, di tutti i tempi e confesso che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre e confesso che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Dio Padre confessa Cristo, noi siamo tenuti a confessare Cristo. Non esiste una fede non confessante. La fede o è confessante o non è fede. E questa mattina voglio mettere tutta la pressione possibile sul vostro cuore, su chi ancora non confessa Cristo, piccoli o grandi che siate. Possiate avere 8, 10 anni o 100 anni. Confessate Cristo. Fatelo apertamente. Non disprezzate colui che vi chiama dal cielo ad ubbidire. E siate anche voi di quelli che danno onore e gloria al Figlio di Dio. Questo passo ci insegna anche qualcosa intorno a noi cristiani, intorno all'esperienza cristiana. C'è un gran parlare intorno all'esperienza cristiana. E io credo che ci sia un'esperienza cristiana. Per natura la fede cristiana è esperienziale o sperimentale, chiamatela come volete. In altri termini, la fede cristiana non è soltanto una cosa che è qui alla testa. Inizia con la testa,
inizia con le orecchie, inizia con gli occhi, con le mani, no? Come è nata la fede, come questa esperienza, da che cosa derivava? Dalle cose che hanno udito, dalle cose che hanno visto. Ma poi scende più profondamente, muove i nostri sentimenti, ci mette sotto sopra, come ha messo sotto sopra Pietro, Giacomo e Giovanni, contenti, dubbiosi, spaventati, spaventatissimi, e poi produce l'ubbidienza. Ci muove, muove la nostra volontà. La fede vera inizia con l'ascolto, muove i sentimenti e poi ci spinge a cambiare. C'è un'esperienza cristiana. Quando parlo di esperienza cristiana intendo dire queste cose, non, che ne so, fulminazioni, visioni o cose di questo genere. Dio può fare qualunque cosa, ma questa è l'esperienza cristiana e questo è il vero misticismo cristiano, se volete. Perché questa parola è anche nel confronto che abbiamo avuto tra le reazioni a caldo e la riflessione matura di Pietro, ci deve riportare coi piedi per terra, come Gesù, vedete, quando portò i discepoli sul monte e poi li riportò coi piedi per terra. E i piedi per terra sono questi. Abbiamo la parola profetica più ferma delle nostre stesse vere esperienze. E questo è il problema. Noi abbiamo combattuto con questo. Io personalmente ho combattuto. Quando il Signore si è compiaciuto di farmi vedere certe cose nella sua parola che non avevo visto prima, ho detto, ma Ella, come devo giudicare la mia esperienza? E dobbiamo fare la stessa cosa che ha fatto Pietro. Pietro non si è fermato a quello che è accaduto in quel giorno lì sul monte della trasfigurazione, rimanendo confuso, contento, spaventato, spaventatissimo, di nuovo confuso. No, alla luce di quello che Dio aveva fatto con la maturità conseguita, lui considera, ricorda e riporta la testimonianza di Dio intorno a Cristo. Ne deriva tre fatti molto semplici. Io sono stato da Dio costituito un apostolo, ho capito e ho ricevuto la testimonianza di Dio intorno a Cristo, ma ancora una volta, questo mi deve riportare, mi deve far considerare che la parola di Dio, la parola profetica, è perfino più ferma di qualunque voce che ho sentito dal cielo. E ci deve riportare coi piedi per terra. Qualunque nostra esperienza deve essere sempre passata al crivello della scrittura. E quando non riusciamo a capire, lasciamo da parte la nostra esperienza, non cerchiamo neanche di capirla, ma impegniamoci a comprendere la scrittura, perché questa è più ferma, perché questa è ispirata da Dio. Uomini hanno parlato perché sospinti dallo Spirito. Questo passo ci insegna a noi cristiani a valutare la nostra esperienza alla luce della rivelazione. Che il Signore ci aiuti. Aiuti voi che non confessate Cristo a farlo e aiuti noi che lo confessiamo a confessarlo sempre meglio, più consapevolmente ed efficacemente. Amen.